Buongiorno a tutti quanti, vi do anch'io il benvenuto e vorrei iniziare questo tempo con una domanda. Secondo voi qual è il momento più eccitante di una gravidanza, a parte la fine?
Quando lo
sai. Parlo un po' da esperto, visto che abbiamo 4 bambini. Per noi come famiglia è stato sempre il momento dell'ecografia. Dopo la prima, quella in cui ci hanno detto che invece di un cuore solo, ne avremmo sentiti 2 cuori. Mi ricordo quel momento, diciamo che era abbastanza pronto a tutte le sorprese del mondo. Poi c'è un'altra ecografia, che tecnicamente viene chiamata morfologica, in cui si conosce proprio il bambino, proprio per bene possiamo dire. Intanto di solito si riesce a capire se il body che gli dovremo comprare saranno o rosa o celesti. E adesso poi si è talmente avanzati con la tecnologia che con Lorenzo abbiamo visto anche il viso in lineamenti come proprio una vera fotografia che poi la dottoressa effettivamente ci ha consegnato per farla vedere a tutti quanti. Ma soprattutto quando i genitori si apprestano a fare quella ecografia si aspettano che tutto quanto sia a posto, in un certo senso, che la frequenza del battito sia ok, che ci siano le braccia, le gambe, che la testa sia formata, che ci siano tutti gli organi al loro posto. E quindi diciamo che quello è il momento in cui si verifica che tutte quante le parti esterne ed interne di quel piccolo corpo si stanno sviluppando e sviluppando anche bene. Quindi capiamo quanto sia importante quel momento, eccitante per 2 genitori quel momento. Il brano che vogliamo studiare oggi è proprio come un'ecografia di un credente. E così vi invito ad aprire le Bibbie in Ebrei 6, al capitolo 6, versetto 9. In questo brano vediamo tutte le caratteristiche fondamentali che Dio vuole trovare in una persona che confessa di credere in Cristo. Quindi ci propone una fotografia precisa delle parti interne che compongono la vita di un vero credente. Osservando appunto questa fotografia vedremo che è composta da quegli elementi essenziali che identificano proprio la vita spirituale e il suo sviluppo. Quindi il nostro brano ci dirà che questi elementi fondamentali che Dio si aspetta di vedere in questa fotografia sono 3: la fede, la speranza e l'amore, cioè le 3 virtù che costituiscono la somma di tutta la vita cristiana. Tutto quello che riguarda la vita cristiana, possiamo dire, è racchiuso in queste 3 parole che definiscono il vero credente. E prima di entrare nel brano abbiamo solamente bisogno di vedere molto brevemente alcune cose che ci aiuteranno però a comprenderlo meglio. Ricordiamo che l'autore scrive a dei giudei che avevano ascoltato il messaggio del Vangelo, che avevano confessato Cristo, ma che ora stavano tornando indietro a fondare la loro fede sui sacrifici del Vecchio Testamento. Quindi questo indietreggiare era motivato dal fatto che stavano subendo una persecuzione molto dura da parte dei loro connazionali. Per un ebreo di quel tempo diventare un cristiano significava appunto perdere la propria identità all'interno del popolo. Sebbene potesse ancora considerarsi soggettivamente un ebreo, agli occhi della comunità però aveva perso quel diritto. Gli ebrei che si convertivano diventavano l'oggetto dell'odio dei propri connazionali. Se colui che diventava cristiano era un uomo, veniva espulso dalla sinagoga, procurando ovviamente vergogna a tutta la famiglia, a tutti i parenti, e per questo la famiglia lo ripudiava, perdendo così tutti i beni che gli sarebbero dovuti spettare di diritto. E sapete, ogni ebreo a quel tempo doveva recitare 18 preghiere quotidiane. E tra queste ce n'è una, che è la 12ª, che è proprio un'imprecazione contro gli eretici giudei cristiani. E ascolta quello che dice. Per i calunniatori e per gli eretici non ci sia speranza, e tutti in un istante periscano. Tutti i tuoi nemici prontamente siano distrutti, e tu umiliali prontamente ai nostri giorni. Si sta riferendo a giudei che si sono convertiti al cristianesimo. Quindi capiamo bene che accettando il Messia promesso, queste persone diventavano proprio l'oggetto dell'odio dei propri connazionali, soprattutto dei propri familiari. E quindi subivano proprio una forte pressione per tornare indietro e quindi a seguire di nuovo le leggi cerimoniali ebraiche con tutte appunto le norme che seguivano quei riti. E quello che sappiamo da questa lettera è che alcuni lo stavano facendo. E come abbiamo ricordato domenica scorsa, questi versetti compongono i versetti che vogliamo studiare oggi, la parte conclusiva di una sezione che è iniziata al capitolo 5, versetto 11. E abbiamo visto che questa sezione è un test che Dio ci fa affinché noi possiamo capire se siamo o meno Suoi figli. E fino ad ora abbiamo visto la parte negativa di questo test, possiamo dire, cioè quella in cui ci presenta la reale possibilità che alcuni di quelli che fanno professione di fede, affermando di credere in Cristo, possano sembrare inizialmente dei cristiani, aderire ad una chiesa locale, anche battezzarsi, senza però aver mai consacrato la propria vita al Signore Gesù come Signore e Salvatore, appunto per essere salvati. E abbiamo visto che questa parte che potremmo appunto considerare negativa era composta e composta da tre aspetti: il problema, i versetti 11 e 14 del capitolo 5, la soluzione al problema, capitolo 6, versetti da 1 a 3, e poi l'avvertimento, dai versetti 4 a 8, e li riassumo e possiamo dire che l'autore ha difficoltà ad andare avanti. Abbiamo visto, con il tema del sacerdozio di Cristo, soprattutto riguardo a questa relazione che Cristo ha con questo personaggio Melchisedec. Perché? Perché loro sono duri di cuore, come bambini che hanno bisogno del latte spirituale e non possono mangiare il cibo solido, hanno bisogno di tornare indietro a rivedere le cose elementari dell'Antico Testamento. Per fare cosa? Per comprendere il senso della legge, poi quindi il Vangelo. E così l'autore dice che l'unica soluzione è tendere all'insegnamento superiore, lasciando l'insegnamento elementare intorno a Cristo. Questo abbiamo visto che è niente po' di meno che un invito a credere al Vangelo, a credere, ad accogliere la rivelazione superiore che Dio ha dato tramite Gesù Cristo. Quindi, come vedete, li sta evangelizzando e li sta invitando ad entrare proprio nella salvezza del nuovo patto. E così proprio vediamo che questo è un appello urgente, molto urgente, perché se non rispondono con fede al Vangelo, dice l'autore, se non ripongono una totale fiducia in Cristo, rischiano di indurirsi in modo definitivo al Vangelo, e ciò comporterà per loro l'impossibilità di ravvedersi. Quindi lo Spirito Santo sta testando la loro fede, possiamo dire, perché vuole esortare tutti quelli che hanno creduto al Vangelo, ma solo a livello intellettuale, possiamo dire, ad andare a Cristo prima che sia troppo tardi, prima che il loro cuore non abbia più la capacità di poter rispondere a quel messaggio, al messaggio del Vangelo. E se vi ricordate, domenica scorsa abbiamo concluso vedendo proprio l'illustrazione che l'autore fa ai versetti 7 e 8, che riguarda due tipi di terreni che vengono bagnati dalla stessa pioggia. E abbiamo sottolineato una cosa molto importante, cioè che questa illustrazione è una sorta di transizione con quello che noi vedremo oggi nel messaggio. Infatti con questa illustrazione passiamo dagli aspetti interiori, possiamo dire, dell'incredulità della fede, come la vogliamo vedere, cioè quelli relativi alla mente e il cuore, che sono collegati alla fede e all'incredulità, per vedere gli aspetti ora esteriori, cioè quello che facciamo, quello che facciamo. Infatti per due volte nel nostro brano riperde la parola dimostrare. Perché? Perché le azioni rivelano quello che c'è nel nostro cuore. Il passo che studieremo quindi oggi è come una foto in cui lo Spirito Santo ci mostrerà invece quali sono i segni o i frutti che dimostrano la vera salvezza. In particolare ci mostra un aspetto particolare appunto della fede che si manifesta, cioè la fede che opera tramite l'amore. Guardate ad esempio qual è la prima virtù che lui utilizza. L'amore, l'amore, perché la fede e la speranza si possono dire a parole, vero? Ma l'amore si dimostra, e l'amore è la prova la genuinità di quello che diciamo. E quindi l'amore dimostra che cosa? La nostra salvezza, che Dio è nella nostra vita. Così vogliamo leggere i versetti da 9 a 12 del capitolo 6. Ascoltate bene. Tuttavia, carissimi, benché parliamo così duramente, siamo persuasi riguardo a voi di cose migliori e attinenti alla salvezza. Dio infatti non è ingiusto da dimenticare l'opera vostra e l'amore che avete dimostrato per il suo nome con i servizi che avete resi e che rendete tuttora ai santi. Soltanto desideriamo che ciascuno di voi dimostri sino alla fine il medesimo zelo per rendere certa la pienezza della speranza, affinché non diventiate indolenti, ma siate imitatori di quelli che per fede e pazienza ereditano le promesse. Avete notato? Qual è la prima cosa che risalta alla nostra attenzione, quello che ci colpisce? Appunto, il forte contrasto con i versetti con cui ha terminato la sezione precedente. Infatti qui, notate bene, non abbiamo più i toni severi che abbiamo incontrato nella sezione che ha preceduto questi versetti. Quindi questi versetti bilanciano la sezione che l'ha preceduta e che abbiamo definito appunto come la parte negativa del test. E ora possiamo dire che il test dello Spirito Santo sta continuando per noi, ma continua con la controparte positiva. Infatti ora l'attenzione è rivolta ai credenti della comunità, perché probabilmente l'autore vuole evitare che corra il rischio di essere frainteso. Cioè, infatti, ascoltando quelle due parole, i credenti potrebbero pensare: ma sta riferendosi anche a noi quello che ha detto? E allora lui scrive: tuttavia, carissimi, benché parliamo così, siamo persuasi riguardo a voi di cose migliori attinenti alla salvezza. Quindi le parole appena lette parlano della sua convinzione, profonda convinzione, che quelli a cui si rivolge sono veri credenti. E notate bene che quando uno è persuaso di qualcosa, lo è perché ha ricevuto delle prove di quella cosa, delle prove tangibili che lo convincono al punto di renderlo sicuro. Questo è il senso. E quindi di cosa era sicuro? E lui lo dice proprio nel testo: di cose migliori e che riguardano la salvezza. E quindi a questo punto è logico chiedersi quali fossero queste prove che avevano convinto l'autore della lettera della genuinità della fede di questi credenti. E li vediamo nel testo. Appunto, le tre virtù, l'amore al versetto 10, poi c'è la speranza al versetto 11 e infine al versetto 12 c'è la fede. Quindi, come abbiamo detto, sono le virtù che caratterizzano una persona nata di nuovo. Ogni vero credente le possiede in quanto sono espressioni della vita di Dio in lui. Quindi in questo brano il nostro autoesame appunto continua, solo che ora lo Spirito Santo, invece di parlarci dello aspetto negativo, cioè della possibilità di ingannarci riguardo alla nostra fede, ci parla dell'aspetto positivo, cioè ci fa vedere com'è la vera fede e com'è il vero credente, come agisce. E così i versetti da 9 a 12 concludono il ragionamento dell'autore riguardo proprio al pericolo di abbandonare Cristo con una nota positiva. Una nota positiva. E questa nota positiva definisce appunto il quarto aspetto del suo ragionamento, che potremmo chiamare l'incoraggiamento. L'incoraggiamento. L'autore ora vuole incoraggiare questi coloro che ascoltano, indicando il modello di un vero credente. E ai versetti 9 e 10 abbiamo questo modello. Abbiamo questo modello. Vediamo che questo modello riguarda appunto una virtù precisa. L'amore. In particolare l'amore che si dimostra nel servizio altruistico. Così l'autore si rivolge ai veri cristiani, a quelli che stanno perseverando, per incoraggiarli, per dirgli che cosa? Che Dio non è distratto. Dio non è distratto. Guardate com'è il versetto 10. Dio infatti non è ingiusto da dimenticare. Non è ingiusto da dimenticare. Con queste parole vuole portare quindi la nostra attenzione su Dio, in particolare sulla sua giustizia. Dio ha visto in loro il vero amore in azione. Dio vede e non dimentica. Bellissimo pensiero. Io personalmente posso dimenticare molto facilmente ciò che ricevo. A volte mi riconosco anche superficiale e nemmeno lo vedo, a volte, quello che ricevo. E a volte così posso essere ingrato verso gli altri. Perché sono così? Perché sono ingiusto, lo riconosco, e devo impegnarmi quindi profondamente per non esserlo. Ma Dio non dimentica. Dio non dimentica perché Lui è intrinsecamente giusto. Lui ricorda il servizio che abbiamo svolto per la Chiesa e per i credenti. Pensate bene, Dio, pur non avendo bisogno di noi, pur non essendo debitore verso di noi in alcun modo per quello che facciamo, dice che non dimentica nessuna delle cose che facciamo per Lui. Lui ricorda perché è giusto in se stesso e verso di noi. Cos'è che Dio non dimentica? L'autore dice nella seconda parte del versetto 10, l'opera vostra e l'amore che avete dimostrato. Quindi Dio ha visto e ricorda il vostro amore che avete dimostrato nelle vostre opere. Questo naturalmente non significa che siamo salvati tramite le nostre opere, ma che le opere sono il frutto della nostra salvezza. Importante questo, perché procedono dall'amore che Dio ha versato nei nostri cuori. E ascolta bene quello che sto per dire. Dio conosce perfettamente la differenza tra chi fa opere per essere salvato e chi fa opere come conseguenza della propria salvezza. Dio conosce perfettamente la differenza tra chi fa opere per essere salvato e chi fa opere come conseguenza della propria salvezza. Mentre Dio rigetta tutte quelle opere che sono compiute per garantirsi la salvezza, riconosce e ricorda tutte quelle opere che sono fatte come conseguenza della salvezza ricevuta. E Dio sa perfettamente in chi l'amore è reale. La Bibbia ci ricorda molto spesso che Dio guarda al cuore per vedere l'atteggiamento e le motivazioni per cui serviamo il prossimo. In Isaia 66, versetto 2, vediamo come descrive Dio le caratteristiche che vuole vedere nel cuore di una persona. E lui dice, ecco su chi poserò lo sguardo, su colui che è umile, che ha lo spirito afflitto e trema alla mia parola. Quindi Dio ama vedere l'umiltà nel cuore delle persone. L'umiltà nasce dalla comprensione di chi è Dio e di chi siamo noi, logicamente. Quindi l'umiltà, come l'amore per Dio, è un sentimento necessario per servirlo. Dio non si fa impressionare dagli aspetti esteriori del nostro servizio. Dio non si fa impressionare appunto da queste cose. Infatti Paolo in 1 Corinzi 13, versetto 1, dice delle parole che conosciamo molto bene, ma ci fa bene ricordarcele. E lui dice, se parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ma non avessi amore, sarei un rame risonante o uno squillante cembalo. Se avessi il dono di profezia e conoscessi tutti i misteri e tutta la scienza, avessi tutta la fede in modo da spostare i monti, ma non avessi amore, non mi gioverebbe a niente, non sarei nulla. Se distribuissi tutti i miei beni per nutrire i poveri, se dessi il mio corpo a essere arso e non avessi amore, non mi gioverebbe a niente. Quindi le opere, badate bene, provano che la nostra fede è vera, è vera. Le opere sono importanti, ma c'è qualcosa di più importante delle opere, badate bene. Questo riguarda le motivazioni per cui le compiamo. E ascoltate, non possiamo ingannare Dio, perché Lui vede nel cuore e vede con quale spirito e quale motivo facciamo le cose. E la prova principale che dimostra se una persona è veramente salvata è proprio qui, nel nostro testo. E come dice il nostro testo, è l'amore. L'amore. Quindi il valore del nostro amore, secondo la parola di Dio, è legato proprio all'oggetto verso cui l'amore è rivolto. E mi spiego, ascoltatemi. Il gesto può essere lo stesso di due persone, ma il valore di quel gesto cambia se io lo faccio per me stesso, se lo faccio per amore di una persona o se lo faccio per amore di Dio. Così l'autore indica che il vero amore ha per oggetto Dio stesso. Lui scrive: l'amore che avete dimostrato per il suo nome, per il suo nome. Quindi per l'espressione per il suo nome fa logicamente riferimento a Dio. E questa, guardate, è una verità potentissima per noi, perché ci ricorda che Dio comprende appunto la sincerità del nostro amore e che sa riconoscere quando agiamo per amore del suo nome, per glorificarlo. Quindi Dio non considera quello che è fatto al di fuori dell'amore per Dio, per Lui. Non è interessato a quelle opere che nascono dall'amore per se stessi, oppure sono fatte per autogratificazione o per interessi personali. In realtà Dio non guarda nemmeno le opere fatte per filantropia, cioè per il bene e l'amore del genere umano. Quello non è amore, così come lo definisce Dio. Dio definisce l'amore come un ardente desiderio di vedere il suo nome onorato nel cuore nostro e nella vita delle persone che ci circondano. E questo tipo di amore è il frutto che accompagna la vera salvezza. Quindi il servizio per la Chiesa non deve essere fatto per una gratificazione personale, né per gratificare gli altri, ma esclusivamente per amore di Dio e amore di Cristo. E Gesù ha detto la stessa cosa in Matteo 6, quando dice: guardatevi dal praticare la vostra giustizia davanti agli uomini, per essere osservati da loro, altrimenti non avrete premio presso il Padre vostro che è nei cieli. E guardate, lui ha applicato in tre campi questa esortazione generale: nel dare soldi, nella preghiera e nel digiunare. E in tutte e tre le occasioni ci dice che se facciamo una di quelle cose, tre cose, per impressionare e per dimostrare agli altri la nostra giustizia, allora lui dice che quello è il premio che ne riceveremo. Quello è il premio che ne riceveremo. Dio non è impressionato, perché vede le motivazioni che stanno nel nostro cuore, le motivazioni per cui noi facciamo quello che facciamo. Quindi Gesù ci spiega quello che dobbiamo fare. Quando fai qualsiasi cosa, come digiunare o dare soldi o pregare, dice: fallo come? Nel segreto. Nel segreto il Padre tuo che vede nel segreto te ne darà ricompensa. In altre parole, capite bene qual è l'implicazione per noi? Non far squillare le trombe per quello che fai, perché quello dimostra che stai servendo per i motivi sbagliati. Al contrario, dobbiamo servire Dio senza cercare l'apprezzamento delle persone. Ciò che conta è desiderare di onorarlo mentre lo servo con tutto me stesso. Cari fratelli, se capiamo bene questo concetto, allora il nostro servizio cambierà. Cambierà il nostro atteggiamento mentre serviamo. Se onorare Dio è il mio unico e supremo obiettivo, non c'è bisogno che io sventoli ai quattro venti ciò che sto facendo. Non c'è bisogno neanche che qualcuno venga da me per dirmi bravo, grazie. Anzi, non c'è nemmeno bisogno che voi lo sappiate quello che sto facendo per voi. Perché quello che conta nel nostro servizio, qual è? Che Dio lo veda, Dio lo veda. E Lui reagirà al nostro servizio. Così facciamoci una domanda questa mattina. Se il nostro servizio umile e nascosto è sufficiente per Dio, perché non lo è anche per noi? Perché abbiamo bisogno di proclami o di etichette che lo rendano visibile agli altri? L'unica cosa che conta nel nostro servizio è amare Dio con tutto il cuore e desiderare che il suo nome sia onorato in noi e nelle persone che ci sono vicine. Sapete cosa succede quando amiamo Dio in questo modo? Succede che serviamo le persone, veramente. Guardiamo alla fine del versetto 10. L'amore che avete dimostrato per il suo nome come? Con i servizi che avete reso e che rendete tuttora i santi. Vedete che l'amore non è qualcosa di teorico, ma è qualcosa di pratico che si manifesta all'interno di un contesto preciso. Qual è questo contesto? La Chiesa locale. La Chiesa locale. La lettera agli ebrei insiste molto sul fatto che la salvezza di Dio è la salvezza di un popolo e non semplicemente di un singolo credente. Infatti se esiste un capo e un mediatore di un patto, come abbiamo visto, esiste anche necessariamente un popolo che entra in questo patto. I brani come Ebrei 4, versetti 14 a 16 ci hanno mostrato l'aspetto verticale della nostra relazione con Dio. No? Possiamo accostarci a Dio solo perché Cristo è entrato nel luogo santissimo del tabernacolo celeste. Cristo garantisce appunto questa relazione verticale con Dio. Ma nei versetti che abbiamo appena letto c'è l'aspetto, potremmo dire, orizzontale di questa relazione con Dio, quella che unisce me con il singolo credente, con tutti voi che fate parte di questa chiesa locale. Quindi se ci manca questo aspetto, non stiamo capendo del tutto la fede, non stiamo capendo neanche del tutto la salvezza, possiamo dire. Se siamo stati salvati è per appartenere a un popolo. Un popolo che si manifesta dove? Nella Chiesa locale. È qui, che le tre virtù, amore, speranza e fede si manifestano. Ma come? Appunto, l'autore ci dice tramite il servizio reciproco. Il termine servizi è una parola che indica qualsiasi attività volta a curare l'interesse della persona amata. Abbiamo un esempio di questo servizio altruistico proprio nella lettera agli ebrei al capitolo 13, al versetto 1, quando l'autore scrive che l'amore fraterno rimanga tra di voi. Questa secondo me è una frase molto importante perché l'autore sta dicendo che l'amore continui a rimanere tra voi. Questo appunto al senso della frase ci indica che quello che segue è ciò che stavano realmente facendo e che cosa dovevano fare? Dovevano continuarlo a fare. E cosa facevano? Cosa facevano? Come dimostravano il loro amore pratico? Il testo continua, lo potete vedere. Quali erano? Erano l'ospitalità, il simpatizzare con chi soffriva, nella purezza del matrimonio e con l'uso dei soldi. Quindi queste cose sono le cose che manifestano l'amore pratico di cui stiamo parlando. Si esprimono sempre appunto nel contesto della Chiesa. Questi quindi erano credenti che si servivano l'uno con l'altro. Eppure noi possiamo servire facendo tutto ciò che c'è bisogno di fare per aiutare, per consolare ed edificare i nostri fratelli e le nostre sorelle. Mettere a disposizione la nostra casa, ad esempio, per ospitare i credenti, impegnarsi nella cura reciproca, onorare il matrimonio tramite la purezza all'interno della coppia, oppure l'uso altruistico del denaro. Questi sono gli elementi che costituiscono il servizio nella Chiesa, di qualunque Chiesa, anche della nostra. Quindi questo amore pratico, dice, deve rimanere, cioè deve continuare. Non è qualcosa di passeggero, non è qualcosa che si dimostra una volta ogni tanto, ma qualcosa che rimane. E questo richiede appunto nel nostro impegno a continuare ad amare i nostri fratelli. E guardate, è così importante questo concetto per noi che lo vediamo proprio riproposto nel nostro testo. Guardate come l'autore lo dice: con i servizi che avete resi e che rendete tuttora ai santi. Lo stavano facendo, stavano ancora amando questi fratelli. Stavano ancora amando Dio. Quindi l'amore per Dio produce non solo un servizio gratuito e incondizionato, ma badate bene, anche un servizio che resiste all'usura del tempo. All'usura del tempo. Questo è un amore che continua nel tempo, che resiste alle delusioni, resiste alle incomprensioni, resiste all'indifferenza, all'ingratitudine, anche addirittura al peccato di chi stiamo servendo. Perché? Che è attaccato a Dio, è attaccato a Dio, dipende da Dio ed è fatto per Dio. Quindi se Lui è l'oggetto del tuo e del mio servizio, questo ci farà vedere i credenti come li vede Dio. Avete notato come definisce i credenti l'autore? I santi. I santi nella Bibbia non sono mai persone morte, persone a cui rivolgersi in preghiera o riverenza. I santi sono tutti quelli che sono stati santificati da Dio, cioè tutti quelli che hanno affidato la loro vita a Dio credendo di cuore a ciò che Cristo ha fatto. E Dio chiama santi me e te, se hai creduto in Cristo. Non è incredibile, non è meraviglioso allo stesso tempo che Dio ci chiama così, nonostante le nostre debolezze, nonostante i nostri peccati e la nostra ingratitudine. E se tu guardi gli altri con gli occhi di Dio, allora appunto non devi aspettare che gli altri cambino, o che si accorgano di te. Quando servi qualcuno stai amando Dio e stai amando coloro che Lui ama, i santi. Quindi hai bisogno di essere visto per fare questo? Oppure ti basta che Dio sia glorificato per ciò che ti ha permesso di fare? Hai bisogno di ricevere qualcosa in cambio? O ti basta l'aver ricevuto gratuitamente il perdono di Dio? Quindi se non ci riconosciamo in questo modello di vero amore che lo Spirito ci sta proponendo, allora dobbiamo ascoltare la seconda esortazione, il secondo aspetto. L'autore ci ha mostrato il modello di un vero credente e adesso ci incoraggia a seguire il modello di un vero credente. Guardiamo ai versetti 11 e 12 cosa dice. Soltanto desideriamo che ciascuno di voi dimostri sino alla fine il medesimo zelo per giungere alla pienezza della speranza, affinché non diventiate indolenti, ma siate imitatori di quelli che per fede e pazienza ereditano le promesse. Quindi abbiamo visto cosa fa un vero credente. Ora l'autore usa questo modello che ha dipinto o fotografato davanti a noi come esempio per esortare tutti gli altri a fare lo stesso. Quindi lo scopo di questo passaggio è ancora una volta quello di aiutare questi giudei che erano confusi sull'importanza di osservare le norme dell'Antico Testamento per piacere a Dio a comprendere dove stavano sbagliando e contemporaneamente a modellare la loro vita sulla base del Vangelo. Quindi c'è qui un principio che è quello di seguire gli esempi nella Chiesa. Seguire gli esempi di persone che vivono secondo quello che insegnano. Quelli che ci ascoltano, attenzione, oltre a sentire la verità dalla nostra bocca, hanno bisogno anche di vederla applicata nella nostra vita per poterla mettere in pratica anche loro. Paolo aveva appunto questa abitudine di insegnare tutto il consiglio di Dio. Ma poi, dopo che è sceso dal pulpito, si impegnava ogni giorno a vivere secondo il modello che lui aveva predicato e insegnato. Quindi per lui era un fatto necessario, perché comprendeva che le persone a cui si rivolgeva avevano bisogno di vedere materialmente come vivere il Vangelo, possiamo dire. E così è proprio per questo che dice Filippesi: siate miei imitatori, fratelli, e guardate quelli che camminano secondo l'esempio che avete in noi. Quindi, in altre parole, troviamo lo stesso principio: osservate il modello di come si comporta un credente e poi seguitelo, seguitelo. Avete il mio esempio, dice Paolo, avete l'esempio di altri cristiani lì nella vostra chiesa, prendeteli a modello e imitateli. Quindi a questo punto l'autore vuole proprio che fissiamo la nostra attenzione sull'importanza dell'esempio nella chiesa locale e sul seguire l'esempio di credenti fedeli a Dio. Tornando al nostro passo, al versetto 11, l'autore dice: soltanto desideriamo che ciascuno di voi dimostri. E quindi questa frase esprime l'importanza di avere degli esempi di fede nella chiesa locale. In questa frase l'autore esprime un desiderio molto forte, potremmo dire urgente, di vedere realizzato quello che lui sta per dire. Quello che lui sta per dire. Che cosa vuole dire? Intanto vuole qualcosa per ciascuno di loro, dice ciascuno di voi. Ciascuno di voi, non solo più i credenti, sono compresi, ma tutti quelli a cui si sta rivolgendo, anche a quelli duri di orecchi, cioè a quelli che ha descritto nella sezione precedente. E così, rivolgendosi ad entrambi, ci fa comprendere che non vuole solo rialzare e edificare chi è scoraggiato, ma anche svegliare e scuotere chi si è addormentato e rischia quindi di allontanarsi da Cristo. Quindi cosa vuole l'autore dai suoi ascoltatori? Che ciascuno di voi dimostri sino alla fine il medesimo zelo. L'autore si sta riferendo a quell'amore per Dio che abbiamo visto nei versetti precedenti, dimostrato nel servizio dei credenti. Ora lui dice che vuole vedere in tutti, fino alla fine, questo tipo di amore zelante per Dio. Lo zelo è proprio un atteggiamento di impegno diligente che dura nel tempo, è proprio un attaccamento ad una causa che non può essere scalfito, intaccato, e anche la prontezza, l'efficienza con cui una persona si appresta a svolgere un compito. In altre parole, l'amore non è solo servire il prossimo, ma è farlo con prontezza e al massimo dello sforzo, addirittura. Per amore di Dio. L'amore cristiano corre quando si tratta di servire qualcuno, si affatica per il bene della persona amata. L'amore non è pigro, la pigrizia non fa parte delle virtù. Nella Chiesa non dovrebbero esistere credenti che stanno con le mani in mano, ma che tutti agiscano per provvedere ai bisogni dei fratelli. I veri credenti non si devono fermare, devono continuare a mostrare la stessa diligenza che hanno avuto in tante occasioni passate. Quindi a chi si sta ritirando dal Vangelo gli dice: non ve ne state in disparte, impegnatevi a servire gli altri. Fatevi avanti e mostrate lo stesso zelo. È necessario quindi prendere una posizione netta nei confronti di Dio e nei confronti di Gesù e nei confronti della Chiesa. Tutto collegato. Essere cristiani ci lega a Cristo e ci lega alla sua Chiesa. Anche nelle persecuzioni, anche nelle difficoltà. Quindi l'autore ci ha detto: seguite il modello di un vero credente, imitatelo in quello che fa, prendete una posizione ferma nei confronti di Cristo, non tornate indietro. E ora conclude e ci spiega i motivi per farlo. E il primo motivo per cui lui vuole che seguiamo l'esempio dei veri credenti è perché così facendo dimostriamo a noi stessi la nostra salvezza. Lui scrive: per giungere alla pienezza della speranza. Questo è lo scopo per cui dobbiamo essere zelanti. Non sta dicendo che se siamo zelanti allora possiamo essere salvati, ma che in questo modo noi avremo la certezza di essere una persona salvata. Dimostra quello che siamo. Il termine pienezza indica una certezza che si acquisisce davanti a delle prove evidenti, o assicurarsi di qualcosa, avere piena fiducia o convinzione su qualcuno. E badate bene, questo è lo scopo per cui lo Spirito Santo vuole che giungano tutti quelli che stanno leggendo questa lettera, pure noi. Lo scopo di questo brano non è di dimostrare alla Chiesa, agli anziani o a Dio che sei un credente. Lo scopo è che tu capisca, davanti a questa fotografia, chi sei realmente. Capisca che sei salvato, che hai una convinzione personale di possedere la salvezza, e tu, e osservando appunto l'evidenza del tuo amore, della presenza del tuo amore per Dio, che si manifesta appunto nel servizio per la Chiesa. Quindi l'amore incondizionato e gratuito, che è sempre pronto a servire e perdonare i fratelli, è la prova più evidente della salvezza. Questa convinzione a cui dobbiamo giungere riguarda appunto la speranza, e la speranza fa riferimento alla certezza della salvezza che riceveremo al ritorno di Cristo. Quindi questa convinzione è strettamente legata al futuro che Dio sta preparando per i suoi figli. Quindi lo Spirito Santo non vuole che le persone siano senza speranza. Capite bene? Non vuole nemmeno che i veri credenti vivano nel dubbio o nell'incertezza o nella paura di quello che sarà il momento del loro incontro con Gesù Cristo. Lo scopo quindi di questo brano è quello di mostrare le ricchezze di Cristo per ognuno. Non solo la speranza, ma la piena certezza della speranza, tutto insieme. Questa speranza che è legata al momento in cui Cristo tornerà, quindi ha profonde ripercussioni sul nostro modo di vivere oggi, cari fratelli. La speranza è ciò che ci permette di affrontare le prove oggi. La speranza è ciò che ci dà pace mentre viviamo in un mondo che sta impazzendo in preda a questa pandemia. Ci dona gioia di sapere che un giorno saremo alla presenza di Dio. Quindi questo è il primo motivo, ma ce n'è anche un altro motivo al versetto 12. Dice: affinché non diventiate indolenti. E la parola indolente è la stessa che abbiamo incontrato al versetto 11 del capitolo 5, quando ha detto: siete diventati lenti a comprendere. E lì l'autore l'ha usata per indicare la loro situazione spirituale davanti alla rivelazione di Dio. Qui la usa per dire loro che non devono cadere nell'apatia. L'apatia, l'indolenza. E le cose naturalmente sono collegate. Sono collegate. Infatti, se comprendi il Vangelo, amerai Dio con tutto il cuore e di conseguenza la Chiesa. Per contro, se sei impegnato ad amare Dio in questo modo e la Chiesa, servendo i tuoi fratelli, il tuo cuore sarà protetto dall'essere duro, dall'essere indolente e chiuso davanti alla verità. E così andiamo verso la conclusione e vediamo l'ultimo motivo, velocemente al versetto 12, che lo Spirito Santo vuole che diventiamo, seguendo le orme di quelli che per fede, dice l'autore, e pazienza ereditano le promesse. Quindi questo è l'ultimo elemento, l'ultimo motivo che contraddistingue il vero credente, appunto la fede. Quindi se seguiamo il modello di un vero credente, diventiamo come coloro che hanno lo sguardo fisso verso il momento in cui Dio realizzerà le sue promesse, dice l'autore. I veri credenti hanno lo sguardo su Dio, attendono che Dio dia nella sua fedeltà ciò che ha promesso. I credenti sanno che Dio è giusto, come abbiamo visto nei versetti 9 a 10, ma sanno anche che Dio è cosa? Fedele. Fedele da ciò che promette. Questo significa confidare in Lui, avere fede in Lui. Quindi avendo in questo modo il nostro sguardo su Dio, noi cosa facciamo? Andiamo avanti, perseveriamo in attesa di ricevere il possesso delle sue promesse. E così noi oggi abbiamo visto una fotografia di un vero credente. Tutto quello che Dio si aspetta, che cos'è? fede, speranza e amore. E così alla fine di questo esame dobbiamo chiederci se stiamo imitando quelli che per fede e pazienza ereditano le promesse. E noi abbiamo davanti ai nostri occhi l'esempio di uomini e di donne fedeli che sono, hanno servito il Signore nella nostra Chiesa. Penso a Bill, penso a Maria Teresa, a Tonino, a Ennio, fratelli e sorelle che ora sono con il Signore, ma il loro esempio cosa ha fatto? Non ci ha lasciato, non ci ha lasciati. Ci hanno spiegato il Vangelo, ci hanno fatto vedere come viverlo nella vita quotidiana. E così noi siamo pieni di gratitudine perché tramite loro Dio ci ha mostrato un modello da seguire, un modello di chi è un vero credente. Ora sta a noi seguirlo, sta a noi seguirlo. L'autore agli Ebrei, e concludo con questo versetto, dice al capitolo 13, versetto 7, ricordatevi dei vostri conduttori, i quali vi hanno annunciato la parola di Dio, e considerando quale sia stata la fine della loro vita, imitate la loro fede. Imitate la loro fede. Imitiamo il loro amore per Dio e per la Chiesa, la loro fede e la loro speranza. Preghiamo. Caro Padre, il nostro cuore è così pieno di gratitudine per questo brano, perché ci fa vedere che Tu desideri veramente che noi abbiamo la certezza di appartenerti. E così oggi, questa mattina, Tu ci hai rivolto e ci hai mostrato questa fotografia di chi è un vero credente. E naturalmente nessuno di noi può dimostrarlo in un modo perfetto, ma noi abbiamo il desiderio dentro il nostro cuore di seguire questo modello, di veder realizzato e manifestato questo modello di fede, di speranza, di amore nella nostra vita, affinché la Chiesa sia unita, affinché la Chiesa sia una testimonianza in questo mondo. E così mentre noi continuiamo a servirci, lo stiamo facendo per Te affinché Tu sia glorificato, Signore. Noi vogliamo che Tu sia onorato nelle nostre vite, Tu sia onorato nelle nostre relazioni, che Tu sia onorato nelle nostre parole mentre ci serviamo l'uno con l'altro. Ti preghiamo, Signore, di benedire la nostra Chiesa, di poter applicare queste parole alla nostra vita. Nel nome di Gesù. Amen.